Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio, sabato 13 giugno, con voi Barbara Sorrentini, cinema per quasi un'ora sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è Chassis, che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Instagram Barb Sorrentini, che è poi il mio account, e anche su Facebook Chassis Radio Popolare. Come in ogni puntata cominciamo con il montaggio delle clip dei film in uscita, poi in realtà non proprio in ogni puntata, lo facciamo quando ci sono alcuni film che ci interessa segnalare. Parleremo anche di Disclosure Day di Steven Spielberg, perché ha destato molto dibattito, ma cominciamo con gli altri film che sono già nelle sale.
Una benedizione
e in ginocchio
e una condanna.
Io non sono nessuno,
non sono nessuno,
poiché fummo venduti al terribile Bajon.
Sai chi sono?
Voi siete Hasan Pasha, signore di Algeri.
I tuoi genitori vivevano nel palazzo laggiù, quello grande.
A Toraya?
Sì, sono stati anni molto belli.
Per 2 o 3 anni, finché tua madre non è rimasta incinta. Poi lei è voluta tornare a Barcellona. E così si sono separati.
Hey, can't sleep, huh?
Yeah, we need that. Come here. I want to talk to you.
It was my voice.
Il primo film che avete sentito è Il prigioniero di Alejandro Amenábar, regista di The Others e di molti altri film. Lui è spagnolo-cileno. In questo film, ambientato nel 1575 per l'esattezza, 4 anni dopo la battaglia di Lepanto, quando il conflitto tra cristiani e ottomani si era spostato nel Nord Africa, protagonista Alessandro Borghi, c'è Cervantes. È un po' un insieme di storia, letteratura, costume, perché poi di fatto è un film in costume. Il secondo film di cui avete sentito l'audio è Romeria. In italiano l'hanno chiamato Il mare dei ricordi. Era passato lo scorso anno al Festival di Cannes. La regista Carla Simon è spagnola. Racconta la storia di una ragazza, Marina, che va in visita dai parenti a Vigo e cerca informazioni sul padre, che è scomparso un bel po' di anni prima, quando lei era piccola, è morto di AIDS. E qui c'è tutta la sua ricerca attraverso anche immagini che richiamano l'epoca. È girato molto bene e anche fotografato in maniera particolare, perché va dalla luce grezza di quegli anni a quella più nitida di oggi. È un film di una donna su una donna, così come lo è l'ultimo che avete sentito, La cronologia dell'acqua di Kristen Stewart, l'attrice che avete visto probabilmente in molti film, da Twilight a Into the Wild di Sean Penn. Sono immagini, emozioni, si racconta di varie cose, ma di fatto quello che si racconta è la storia di una bambina cresciuta tra violenza, abusi, è tutto molto astratto, ma la storia è quella e arriva tutta completamente. Ora però parliamo di un altro film e lo introduciamo così.
Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata. Oggi
capisci quello che dice?
Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
Io invece sì.
Secondo me siete già andati a vederlo, Disclosure Day di Steven Spielberg, potete scrivermelo naturalmente. Un film che ha diviso molto, un film che io ho già visto 2 volte, così come ho fatto per Almodóvar. E la prima volta l'ho visto in lingua originale, all'anteprima stampa, non convinta e anche molto perplessa per quello che stavo vedendo, per quello che avevo visto, pur riconoscendo grande cinema nelle mani di Steven Spielberg. E poi sono tornata a vederlo 2 giorni dopo, doppiato, anche per lasciarmi trasportare di più dalle immagini, e devo dire che continuo a pensare a questo film, a cosa Steven Spielberg abbia raccontato, perché in questo modo mi sono data delle risposte che forse guardano anche all'attualità. Però vi leggo alcune cose che sono state scritte. Parto da Paolo Mereghetti del Corriere della Sera. Ma punto di domanda, posso confessare i dubbi che ha lasciato questa prima visione di Disclosure Day senza essere accusato di lesa maestà? Fan incondizionato di incontri ravvicinati del terzo tipo, aspettavo con impazienza questo nuovo capitolo che, si diceva, avrebbe confermato l'idea spielbergiana che noi non siamo soli nell'universo. E in effetti il messaggio c'è, persino con tanto di avallo teologico. Si parla molto di religione in questo film e da un punto di vista cristiano, curiosamente, visto che Spielberg è ebreo. Ma non è questo il punto centrale del film e nemmeno quello di chi si chiede se l'umanità sia pronta ad accettare una tale rivelazione, perché nei 145 minuti del film è un argomento che occupa al massimo 2 o 300 secondi. Tutto il resto quasi serve per raccontare inseguimenti, fughe, braccia di ferro, ipnotiche, come in qualsiasi film action per pubblici preoccupati più del popcorn che dello stile. Giulia Dagnolo Vallan sul Manifesto invece è meno perplessa e dice: un thriller paranoico in stile anni 70 è un'esplorazione ulteriore, se non addirittura un discendente spirituale di incontri ravvicinati del terzo tipo. Così lo sceneggiatore David Cope, che per Steven Spielberg ha già scritto Jurassic Park, 2 Indiana Jones e La guerra dei mondi, descrive Disclosure Day in una recente intervista. Entrambe le sue letture affiorano immediatamente all'inizio del nuovo film di Steven Spielberg, che apre su un furto seguito da caccia all'uomo nei pressi di un laboratorio. La scena d'azione nella notte è in parte illuminata come certi momenti di ET e incontri ravvicinati. Gli spot di luce blu e arancione, il freddo minaccioso e il caldo dell'empatia visibili nell'inquadratura. Alla fotografia c'è ancora una volta Janusz Kaminski, un leitmotiv stilistico narrativo che continuerà con la storia. E poi c'è Davide Turrini sul Fatto Quotidiano. Disclosure Day, l'attesissima opera spielbergiana sui marziani, è questa cosa qui. Un frullato in sapore action che ricorda esteticamente e produttivamente i film via cavo anni 90 e, per carità, mica è colpa degli alieni. Anzi, Spielberg si vede che ci tiene, che obamianamente sa che esistono davvero e che sarebbe meglio, alla Richard Dreyfuss o alla François Truffaut, mettersi lì a studiare un metodo con cui comunicare. Ma certo è che le meraviglie significanti e poetiche di incontri ravvicinati del terzo tipo o di ET ve le dovete scordare. Non vogliamo sempre tirare fuori la questione maleducata che in vecchiaia grandi autori hollywoodiani e non finiscono spesso fuori strada, solo che in Disclosure Day la questione del ragliamento è conclamata, fin dall'orribile sequenza d'apertura con un'incomprensibile soggettiva di un wrestler che viene menato dal suo avversario sul ring. Ve ne leggo ancora un po' alcuni, per esempio Alberto Crespi, La Repubblica, invece, vabbè, ha scritto un lungo articolo in cui riconosce la meraviglia di Spielberg, ne riconosce il talento, tutto quanto, però dice: Disclosure Day non convince, gli alieni diventano una favola per bambini, il nuovo film è regressivo e delude le aspettative, sembra Incontri ravvicinati girato da un regista di 15 anni. E sul fatto dei 15 anni, io ho pensato a lungo a questa sua visione e ho pensato che di fatto forse veramente si fosse rivolto a dei ragazzini, perché il racconto è molto più moderno di quanto ci si aspetti. Vi leggo ancora due cose. Questo è Aldo Spiniello su Sentieri Selvaggi. C'è un che di profondamente sacro nel film, ma non è un sacro da intendere in senso confessionale. È un discorso sulla fede come atto di fiducia, un grande atto d'amore e fede nel cinema. A quanto pare le parole non bastano più a restituire l'evidenza di una verità. Quando Jane chiede insistentemente di sapere, di capire il motivo per cui un'intera e non meglio identificata organizzazione, la Wardex, stia dando loro la caccia, Daniel risponde: se te lo raccontassi non mi crederesti. E così decide di farle vedere le prove, scegliendo tra le decine e decine di filmati riservatissimi che nel corso dei decenni hanno documentato contatti con forme di vita aliena. Come se vedere fosse di per sé la garanzia di una conoscenza più concreta, tangibile, credibile. È come se le immagini fossero una testimonianza più veridica, immune dal rischio di una manipolazione, di una ricostruzione ad arte, di una finzione. E chiudo con Lorenzo Rossi di cineforum.it. Un terreno perfetto, quindi, per costruire quell'universo profondamente umanista in cui Spielberg continua a credere. La pietas con cui il film guarda le creature aliene, che peraltro hanno sembianze quasi identiche a quelle di Incontri ravvicinati del terzo tipo, rivela lo sguardo che da sempre contraddistingue il suo cinema, la capacità di scorgere una forma di affetto e di riconoscimento anche in ciò che appare radicalmente altro dall'umano. Per quanto il paragone sia vertiginoso, c'è qualcosa in questo modo di filmare gli extraterrestri che sembra richiamare persino lo sguardo posato sui corpi dei deportati in Schindler List, non per equiparare le immagini naturalmente, ma per riconoscere in entrambe la stessa tensione a restituire presenza, valore, irriducibilità a ciò che il potere vorrebbe ridurre oggetto. Vi ho letto tutto questo proprio per farvi capire come abbia diviso questo film e come abbia comunque fatto riflettere come probabilmente questo film resta e va visto più di una volta. E questa è John Williams dalla colonna sonora, come sempre, con Steven Spielberg. In questa puntata vi parleremo di un po' di film e cominceremo con un film che forse avete visto un po' di anni fa. Era il 2011, o meglio il 2012. Daniele Vicari aveva girato Diaz sulla scuola, sull'irruzione della polizia durante il G8 nella scuola Diaz. Ci ascoltiamo una clip e poi con Daniele Vicari parliamo di questo film a 25 anni dal G8 di Genova e a 15 anni dall'uscita del suo film. Ritorna in sala per 3 giorni.
This is the first mass movement in history that isn't asking anything for itself.
Trecentomila manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato.
Hanno devastato la città.
Che cosa si aspettavano?
E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono.
Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì?
Gas!
Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più.
Io non andarmene da sto posto del merda.
Per dormire stanotte.
Alla Diaz, c'è ancora posto.
Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc?
Con noi al telefono Daniele Vicari, regista di questo film del 2011. Tra l'altro ci eravamo anche sentiti allora, Daniele, oltre che per mille altri film naturalmente. Bentornato.
Grazie, grazie davvero.
Dunque, 25 anni dopo i fatti della Diaz, Non lavate quel sangue era il sottotitolo del film, delle cose sono cambiate, però il film purtroppo è ancora molto attuale, forse ci dice ancora delle cose. Che senso ha oggi questo film?
Ma io dalle proiezioni incessanti che sono state fatte negli ultimi 15 anni di questo film, l'ultima la settimana scorsa, 10 giorni fa a Roma, alla Casa del Cinema, un evento speciale, io ho ricavato questa sensazione che adesso vorrei condividere con te e con gli ascoltatori. Cioè, oggi il film è più chiaro. Perché quando uscì nel 2012 e io dicevo: guardate che questa storia di Genova non ha solo un risvolto politico contingente, cioè polizia, repressione, movimento che viene represso, eccetera. C'è qualcosa addirittura di peggiore. C'è la sospensione dei diritti civili, c'è la sospensione della democrazia. Oggi, dopo appunto 15 anni, noi lo sappiamo in maniera molto più chiara che cos'è la sospensione della democrazia, visto che nella più grande democrazia del mondo la polizia spara sulle persone e non succede niente, diciamo, non c'è un'indignazione da parte delle autorità, non c'è uno stop, c'è semplicemente una rivendicazione da parte di chi dirige quello Stato dell'operato della polizia, anche se è completamente fuori dalle norme del diritto.
Sì, sono d'accordo con te sul fatto che sia molto più chiaro. Tra l'altro io ricordo ai tempi che c'erano state anche molte polemiche intorno al film, non quanto per la qualità del film, che quella è, insomma, non si può discutere, ma per come veniva fuori. Oggi queste cose le abbiamo conosciute, vedi in Ungheria, vedi appunto l'ICE negli Stati Uniti. anche in Italia. Una cosa però ti chiedo, tutti i filmati di Genova, compreso il tuo film, hanno però portato a dei processi. Secondo te è servito in questo caso qualcosa il cinema, l'immagine, il documentario?
Assolutamente sì, cioè Diaz è stato realizzato a cavallo tra la fine dei processi Diaz e Bolzaneto e le sentenze, ok? È stato realizzato in quel periodo. Subito dopo, la Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, ha cominciato a prendere in considerazione una serie di denunce che sono arrivate da parte delle parti offese per l'assenza nel codice penale italiano del reato di tortura, e nel 2017 l'Italia è stata costretta ad adottare questa normativa. L'adozione di questa normativa è un cambiamento profondo, è un cambiamento di passo della legislazione in materia di comportamento dei funzionari dello Stato. È un cambio di passo vero e proprio. Quindi noi possiamo dire che, tra l'altro, in quel periodo il film è stato visto anche nel Parlamento europeo, è stato visto dalla Commissione europea dei diritti umani, anche è stato proiettato in quell'ambito, per cui il film ha fatto parte, nel suo piccolo ovviamente, ha fatto parte di questo processo di revisione della legislazione in materia. E per cui è vero, mi sento di dirlo, che almeno in parte in questo percorso ha inciso anche il film, che ribalta i luoghi comuni mediatici e anche politici che poi sostennero, diciamo, la necessità da parte della polizia di intervenire duramente perché Genova era stata messa a ferro e fuoco. Ecco, questo ribaltamento oggi non è più necessario, perché tutti i cittadini e le cittadine sanno perfettamente che cosa sta accadendo nel mondo, e quella propaganda non funziona più.
Anche se il film è stato fatto 10 anni dopo, io mi ricordo che allora c'era qualcuno che diceva si spettacolarizza una storia vera, un fatto vero. Ad oggi credo che anche quelle persone ti debbano ringraziare. Detto questo, com'è stato produrre quel film? Perché comunque stavamo parlando di un'Italia che le ha vissute quelle cose, le ha anche un po' spinte allora. Vabbè, Procacci, la Fandango lo ha prodotto, ma com'è stato sia lavorare che far uscire un film così?
Io penso che l'indipendenza di un regista, l'indipendenza di un produttore, insieme alla libertà che bisogna prendersi per raccontare certe cose, siano un po' il sale della terra del cinema. E all'epoca noi fummo indipendenti e fummo liberi. Questa libertà ha poi portato a realizzare un film che in 15 anni non ha mai smesso di girare il mondo e di essere proiettato ovunque e in qualunque momento. Quindi vuol dire che in qualche modo la libertà giova. Giova ovviamente non dal punto di vista personale, perché dal punto di vista personale, se si prende una posizione scomoda, poi in qualche modo la si paga. Ma fa parte del gioco. Secondo me un cineasta che non si prende la responsabilità non fa fino in fondo il proprio mestiere.
Daniele, stiamo parlando appunto di Fandango, che ne abbiamo parlato molto anche noi nei nostri microfoni. Recentemente era uscito tutta la questione dei finanziamenti non dati al documentario su Regeni, quindi comunque si parla sempre di film coraggiosi e che evidentemente sempre scomodi. Ti ricordi qualcosa invece sul set? Ci sono Elio Germano, Claudio Santamaria, stiamo parlando appunto di un bel po' di anni fa, così. Anche che tipo di clima c'era su un set così?
Ma devo dire che il film non è stato possibile solo grazie alla capacità che ebbe allora questa società, la Fandango, di mettere in piedi un progetto così difficile, tra l'altro totalmente girato fuori dall'Italia, senza finanziamenti italiani. Ho visto che c'è pure questa polemica con i finanziamenti pubblici. Ecco, Diaz non ne ha avuto un ventesimo del suo costo complessivo dal MIC, dal Ministero dello Spettacolo, solo dopo la conclusione delle riprese. Insomma, sono chiacchiere inutili. Senza dubbio però il film è stato reso possibile anche dalla disponibilità di queste persone di cui tu stai parlando, e anche di tutti i tecnici, di tutte le maestranze. È stato un film difficilissimo da realizzare, 13.000 comparse, 140 attori presenti spesso tutti insieme sulla scena, tutto totalmente girato a Bucarest. Bucarest l'abbiamo dovuto trasformare in una città italiana, appunto Genova, e per fortuna gli spettatori non si sono accorti di questo trucco, diciamo. Ecco, tutto questo è stato reso possibile dal fatto che la partecipazione di tutti, dagli attori agli sceneggiatori, il direttore della fotografia, la scenografa e così via, è stata una partecipazione profonda che è andata al di là dell'ingaggio e del contratto, ecco.
Penso che Diaz ormai l'abbiano visto veramente in tanti, anche grazie all'uscita su Netflix. Certo, vederlo al cinema è tutta un'altra cosa, per cui comunque invitiamo ad andarlo a rivedere al cinema, sul grande schermo. Tu su Netflix forse sei riuscito a mapparlo, credo che anche per le nuove generazioni il film sia importante, si parla di un movimento, anche adesso il movimento è molto forte. Secondo te cosa insegna questo film alle giovani generazioni?
Che bisogna diffidare dai dirigenti dei movimenti, cioè i movimenti devono essere fino in fondo liberi. Le polemiche a cui accennavi prima nei confronti del film furono fatte proprio da ex dirigenti del movimento che, avendo subito una grave sconfitta politica, non furono capaci di elaborarla anche in positivo, perché poi le sconfitte servono anche a quello, no? A guardare in futuro e rielaborando in positivo dei momenti di stop. Ecco, io ai giovani dico: no, diffidate, diciamo, di chi si mette alla testa dei movimenti con parole d'ordine magari efficaci, e continuate ad essere liberi, a essere non riconciliati. Non bisogna sottoporsi, sottomettersi a criteri artificiosi che non nascono dal movimento stesso, perché poi invece il movimento è un po' come l'acqua, diciamo, come l'acqua dei fiumi carsici, a un certo punto potrebbe scomparire del tutto, però poi riaffiorare chissà quanto tempo dopo e chissà dove, perché la parola movimento questo significa, è qualcosa che si muove, non è che è qualcosa che sta fermo intorno alle polemiche giornalistiche, alle polemiche politiche, è qualcosa che spinge la società ad andare in avanti.
Grazie Daniele Vicari, il film è Diaz, tornate a vederlo al cinema o andateci per la prima volta. Ciao.
Grazie a te e a Radio Popolare. Grazie.
Questo è sempre Chassis, queste note flamenche che state ascoltando è per introdurre un'intervista alla regista di Calle Malaga. Calle Malaga, il film di Marianne Tusani, verrà proiettato lunedì all'interno del forum sulla longevità vecchia a chi. È un forum di cui siamo media partner con Radio Popolare, la Fabbrica del Vapore, ci sono delle mostre, dei dibattiti, ma c'è anche un programma di cinema che comincia appunto lunedì 15 giugno alle 19.30 con Calle Malaga di Marianne Tusani, verrà introdotto dalla direttrice dell'Istituto Cervantes di Milano, Ana Vasquez Barrado. E poi fino al 30 giugno ci saranno dei film che poi magari vi segnaleremo anche le prossime volte, ma se andate sul sito di Anteo Spazio Cinema trovate tutte le informazioni, che hanno a che vedere naturalmente con questa tematica. Quindi ascoltiamo cosa ci ha raccontato Marianne Tusani quando è venuta a Milano per presentare il film in anteprima Calle Malaga, prima una clip del film. Il film ha come protagonista Carmen Maura.
Buongiorno.
Hola, mi niña.
Estoy muy contenta de que hayas venido.
Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
Il film è ambientato a Tangeri, dove vive Carmen Maura, la madre. La figlia va da lei per venderle la casa, perché ormai, secondo la figlia, essendo così anziana, Carmen Maura a stare lì da sola non ha senso e quindi cerca di convincerla ad andare a vivere con lei in Spagna.
Solo che ella non sa che mi ho voluto vivere lì.
Leggevo che questa storia ha anche un'ispirazione autobiografica legata alle tue radici. Ci racconti da dove è partita, come è nato questo film?
Alors oui, c'est en effet une histoire très personnelle. Le besoin d'écrire ce film.
Si parte da un elemento molto personale, in particolare un lutto che mi ha colpita con la perdita di mia madre 3 anni fa. Io e mia madre avevamo un rapporto forte di fusione e quello è stato il punto di partenza. Ho continuato a parlare con mia madre in spagnolo perché questa era la lingua che parlavamo a casa, sia con mia madre che con mia nonna, ed è il contesto in cui sono cresciuta. Ho continuato a dialogare con mia madre anche dopo la sua morte perché avevo bisogno di sentire la sua presenza vicino a me, e questo mi ha portata a un desiderio di esplorare anche i ricordi di una certa certa parte della mia vita. È un desiderio di rimmergermi nelle esperienze di quel periodo, anche da un punto di vista sensoriale, con gli odori, con i gesti, con i luoghi. Avevo anche bisogno di riappropriarmi della città in cui sono cresciuta, Tangeri. Volevo riappropriarmi dei miei ricordi e di trasformarmi in altro.
Caje Malaga, il titolo del film, è un quartiere di Tangeri, la zona dove abita la protagonista, Carmen Maura. Com'è stato il lavoro con lei e se ci descrivi anche la zona che hai raccontato?
Il lavoro con Carmen Maura è stato molto intenso e molto ricco. Lei si è trasferita per alcune settimane a Tangeri per impregnarsi dell'atmosfera dei luoghi. Quello che io faccio nella realizzazione dei miei film è cercare un tipo di verità. La verità è quello che ricerco nei miei personaggi. Con Carmen ci siamo trovate proprio all'interno di questa ricerca. Durante le riprese Carmen viveva in un appartamento che era letteralmente a 20 metri dall'appartamento in cui è stato girato il film e che si affaccia su Caje Malaga, il che vuol dire che affacciandosi alla finestra percepiva le stesse atmosfere, gli stessi odori che il personaggio ama nel film.
È un tema molto importante quello di raccontare la vita di una donna anziana da sola che però ha ancora voglia di reinventarsi tutto. Come hai lavorato su questo aspetto?
C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. La maniera dont on écarte la vie.
Penso che invecchiare sia un privilegio, penso che invecchiare sia bello e che segni fisici che l'invecchiamento lascia sul corpo, dalle rughe o ai fiori di cimitero di cui parla il personaggio di Maria Angeles nel film, siano segni della vita che si è avuto il piacere di vivere e di accumulare. Penso che la vita sia una costante rinascita, non sia un movimento che a un certo punto si arresta. Nel momento in cui abbiamo un corpo che funziona, un cuore che batte, in cui possiamo respirare, la vita può essere un continuo accumulo di esperienze nuove e in certi casi anche inattese. Tendiamo a considerare la vecchiaia come un percorso di declino e in generale io penso che possa essere qualcosa di diverso.
Je pense qu'à partir du moment où on a un cœur qui bat, où on respire, on peut se réinventer, on peut explorer de nouvelles choses, on peut vivre de nouvelles choses qui arrivent parfois de manière inattendue. Il n'y a pas une date où les choses se terminent et on a souvent tendance à penser que la vieillesse est un déclin alors qu'elle peut être complètement autre chose aussi. Et ça peut être un renouveau constant.
Avevo ancora una curiosità sulla relazione che si crea tra la madre e la figlia, no? Questa durezza e incapacità di capire della figlia. Come mai hai creato un conflitto così?
C'est étrange parce que je me suis demandé pourquoi après avoir écrit...
Nel caso di mia madre è stata una separazione fisica, perché è venuta a mancare anche in questo caso a posteriori, mi sono resa conto di quanto in realtà io avessi avuto fortuna per la qualità del rapporto con lei. Però non è sempre così. Lo svilupparsi di un rapporto non è una cosa semplice, può avvenire gradualmente, a poco e ci si arrivi a separare anche in presenza di un legame così forte come quello tra una madre e una figlia. Non perché non ci sia amore nel rapporto, ma perché la durezza della vita può arrivare a separare. Per questo me lo sono chiesta anch'io.
Petit à petit et que le fossé devient de plus en plus grand et que parfois on perd les êtres qu'on aime le plus alors qu'ils sont encore dans la vie. Et encore une fois, pas parce qu'il y a pas d'amour. Il y a de l'amour, mais c'est juste que la dureté de la vie peut parfois nous séparer.
Un'ultima cosa, avevo apprezzato molto anche il caftano blu. Tu racconti molto bene queste storie. Mi chiedevo la prossima, se la racconterai ancora lì, che idee hai per i tuoi prossimi film?
Il prossimo film c'è, esiste dentro di me, ha cominciato a svilupparsi, i personaggi hanno cominciato ad abitare dentro di me da un po' di tempo, sarà di nuovo un film sull'intimità e di nuovo sarà l'espressione di cose che nel corso del tempo si sono iscritte verso di me e che verranno alla luce.
Petit à petit là commence à trouver leur forme, mais qui habite mon esprit très fort.
Vivi in Marocco, tu vivi e lavori in Marocco?
Vivo in Casablanca.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie.
Ed era Mariam Tuzani, il film è Caje Malaga, lo potete vedere lunedì sera alle 21 all'Anteo, Palazzo del Cinema. Pubblicità, torniamo subito dopo. Thank you. Ritorniamo a Chassy con la colonna sonora di Kaye Malaga, ascoltiamo ancora qualche nota e poi andiamo a Pesaro. Questa naturalmente è Chassy, che ritrovate in podcast se avete perso la prima parte in cui abbiamo parlato anche di Disclosure Day di Steven Spielberg, sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassy Radio Popolare oppure su Instagram Barb Sorrentini. Oggi comincia a Pesaro la 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema fino al 20 di giugno. Con noi al telefono il direttore artistico Pedro Armocida. Bentornato Pedro.
Grazie Barbara, un saluto a tutte e a tutti.
62 anni di mostra con tanti cambiamenti in questi anni che abbiamo anche raccontato dai nostri microfoni. Quest'anno, come sempre, il programma è molto ricco tra cinema sperimentale, come si chiama il cinema del resto che ospita i film, la piazza e tantissime altre sezioni.
Da oggi c'è l'apertura che è una novità assoluta per la mostra, ossia per la prima volta abbiamo una madrina che è appunto per noi una nuova figura, che però sono stato contento di scegliere e di inserire in questa serata in cui presentiamo 40 anni dopo Il nome della rosa, per omaggiare questo film, per omaggiare Umberto Eco, che avrà anche una parte di approfondimento nel festival grazie a Rai Cultura, Rai 4, il programma Wonderland, che hanno fatto una lunga intervista a Jean-Jacques Arnaud e noi la trasmettiamo tutta inedita. Abbiamo trovato che c'era una giovane attrice italiana molto promettente che si chiama Antonia Fotaras, che ha interpretato la miniserie Il nome della rosa di Giacomo Battiato, quella con Gian Turturro, e ha il libro di Eco tra i suoi libri preferiti. A quel punto, ecco, l'idea di chiamare una madrina al festival sorta in qualche modo spontanea, anche con l'idea di accompagnare poi in futuro la sua carriera. Quindi ecco, questa è, come dire, la prima novità per noi importante, perché è un po' una forma di apertura anche a ospiti che il festival prima non aveva, perché appunto l'idea è quella di tenere insieme il DNA del festival, questo cinema sperimentale a cui noi dedichiamo un concorso molto, molto importante e molto interessante da tutto il mondo, con film di tutti i formati. Questo è il Teatro Sperimentale di Pesaro, che si chiama anche così, quindi ci fa comodo e ci aiuta e ci sostiene in questo nome sperimentale. E poi le due grandi sezioni, poi diciamo la parte in piazza, questo cinema in piazza in cui ogni sera incontriamo degli ospiti, degli artisti, degli attori, dei registi che ci accompagnano per tutta la settimana. Quindi poi sarà il momento di Enzo Dalò per Una notte Pinocchio, per i 200 anni di Collodi, presenteremo tre film, due cortometraggi, uno di Catani, uno di Toccafondo e poi il film di Dalò. E poi si va avanti con Edoardo De Angelis, che omaggiamo per i 10 anni di Indivisibili, un Leone d'Oro che è Milcio Manceschi, che viene a Pesaro a riproporre Dust 25 anni dopo, ma anche un film suo inedito in Italia, molto interessante perché è sperimentale, è Bikini Moon, diverso da, appunto, da Prima della pioggia, dei film di Manceschi che abbiamo in mente.
E poi verso il fine settimana omaggiamo Giuseppe Piccioni con Fuori dal mondo, Chiara Francini che presenta il suo ultimo film Coppia aperta quasi spalancata, e poi concludiamo con Maurizio Nichetti che è il grande ospite del festival a cui dedichiamo una retrospettiva completa dei suoi film, un libro che ho curato con Gabriele Gennelli e ha anche un'intervista realizzata da Barbara Sorrentini, e con lui vedremo Ratatouille Plan, il suo primo film restaurato dal Centro Sperimentale, e così chiudiamo, spero, in bellezza il festival.
Certo, sì, tra l'altro appunto citavi un'intervista, l'intervista mia è Angela Finocchiaro che sì. Poi purtroppo non sarà presente a Pesaro perché sta girando.
Non è detto,
potrebbe essere una sorpresa.
Vorrebbe tanto venire, quindi stanno vedendo di capire col piano di produzione se il sabato si può liberare.
Ah, però che bello, vabbè, sarebbe una bella sorpresa.
Tu la conosci.
Come Nichetti, perché poi tra l'altro quest'anno, lo so che non lo avete fatto apposta, però c'è un po' di Milano, perché vabbè, Nichetti naturalmente il suo cinema è milanese, lo abbiamo anche appena visto al Milano Film Fest, però sappiamo che a Pesaro avete dedicato molto di più, perché c'è tutta la sua cinematografia praticamente.
Certo.
E poi citavi giustamente Chiara Francini, lei parte da un testo importantissimo di Dario Fo e Franca Rame, che appunto è partito da Milano,
certo.
Quindi questo è bello. Però per non restare milanocentrici come Radio Popolare, ti chiederei tra i vari ospiti, le varie sezioni, se ci sono delle cose interessanti anche del concorso, perché anche il concorso, come accennavi, è sempre molto particolare.
Eh sì, ma è un concorso che tiene insieme questa parte sperimentale, quindi molti film sono anche non narrativi, legati anche a esperimenti proprio del formato in pellicola, sulla natura. Però naturalmente ci sono anche degli accenni proprio dei ritorni anche a temi attuali che in questo momento di cui in questo momento appunto parliamo, come Canale di Hormuz, per dire, c'è un film che parla appunto della questione del petrolio attraverso gli archivi del passato e in Iran, e quindi alla fine si torna sempre a parlare purtroppo, no, di guerra e anche di appunto questa lontananza dalla guerra che è vicina anche per chi in un altro film, un regista israeliano, racconta la sua storia d'amore con un uomo palestinese a Parigi, con appunto gli echi della guerra lontani. Quindi questi conflitti entrano nella vita delle persone e nella storia dei popoli in maniera anche purtroppo un po' ciclica, con corsi e ricorsi storici che si ripresentano. Quindi ecco, il concorso che poi avrà come giurati Marianna Fontana, che poi è anche la protagonista di Invisibili, come diciamo, il regista Ado Asanovic e il critico argentino Fernando Lima, tiene insieme, diciamo, esperimenti anche quasi di cinema sperimentale, videoarte, con l'attenzione anche ai temi del presente.
Pedro, noi con Radio Popolare seguiremo anche settimana prossima da lì quello che succede, quindi ritorneremo sul Pesaro Film Fest, il sito è pesarofilmfest.it, quindi buon inizio, grazie.
Grazie, sei diventata più brava di me con il sito, tutto bravissima.
Perché non sei ancora entrato nel sito?
No, che l'hai citato perfettamente, a volte mi sbaglio con festival.
Ok. Va bene, no, è pesarofilmfest.it. Grazie.
Grazie a te, Barbara.
Ciao. E con Pedro Armocida, a proposito di Pesaro, abbiamo citato Maurizio Nichetti, la retrospettiva che il festival gli dedicherà quest'anno. Maurizio Nichetti, l'ho incontrato al Milano Film Fest e gli ho fatto qualche domanda, così, una riflessione sul suo lavoro. Nichetti, volevo chiederti una prima cosa. Tu sei attore in un film che non è tuo e sei stato diretto. Che esperienza è stata quella di Smart Working?
Beh, una rara esperienza da attore. Io ho accettato di fare pochi film come attore. Ho fatto un film con Citti, uno con Monicelli, per cui diciamo che questa volta ho trovato nel soggetto quella follia che mi piaceva. Non è una commedia all'italiana, ecco. È una commedia corale fatta però da gente che ha dei tempi comici comici, anche se veniamo tutti da esperienze e da regioni diverse, però questa cosa mi piaceva molto.
Come riassumeresti, lo so, una domanda impossibile, ma come riassumeresti il tuo cinema?
Ma guarda, ne parleremo anche in altre occasioni, in altri festival. Diciamo che si stanno un po' riscoprendo adesso, nel senso che per tanti anni nessuno mi ha mai chiesto niente. Mi avevano liquidato come uno che faceva le favole, come uno che veniva dai cartoni animati, come uno che faceva le gag surreali. Diciamo che nessuno si è mai accorto che tutti i miei film erano molto realistici. Erano favole, ma parlavano di paure reali. Per cui oggi vedremo Domani si balla, è un film dell'82, nessuno parlava di Berlusconi nell'82. E quello aveva già tre televisioni, per cui voglio dire, io che ero a Milano, che conoscevo queste realtà, mi preoccupavo, e Domani si balla parla di quel problema lì. Poi è fatto con gli extraterrestri alla Méliès, ma quello è perché a me piace raccontare delle favole. Però la gente si dovrebbe divertire con la favola, ma quando esce dovrebbe pensare a quello che ha visto. E invece ho avuto un po' la sensazione che per tanti anni, specialmente un certo tipo di stampa paludata, andasse a vedere i miei film dicendo: ah sì, è una commedia di Nichetti, surreale, ma nessuno mi ha mai commentato o criticato per i contenuti. E da Ratataplan, che parlava della disoccupazione intellettuale, a Fatto Splash, che parlava delle tre ragazze che coabitavano per dividersi i soldi, che era un problema delle generazioni da allora, Domani si balla, che parlava delle nascenti televisioni private, Ladri di saponette, della pubblicità che entrava in televisione. Ma di ste robe qua non mi ha mai intervistato nessuno su questi contenuti. Tutti mi parlavano: ah sì, hai fatto una palla, che bello il balletto, ah, che bello. Ma era come se avessi fatto una scemenza. Ecco, adesso a distanza di anni, se oggi siamo qui a rivedere Domani si balla, non è perché sia un film particolarmente bello, ma è un film che parla di un'epoca particolarmente importante, e allora vedendolo oggi forse lo si capisce meglio di quando lo si vedeva nell'82.
Ho notato, ma immagino che lo sappi anche tu, che le nuove generazioni stanno amando molto il tuo cinema, prova ne è che hai fatto parte di questo film Hard Working, che comunque è girato da una nuova generazione, una nuova leva di cinema. Cosa trova secondo te, cosa trovano i giovani nei tuoi film?
Ma secondo me c'è quel giusto tasso di follia che un giovane dovrebbe sempre avere, perché se uno è già vecchio da giovane siamo rovinati. Per cui quella follia del divertimento mi fa piacere che la riconoscano. E poi forse i giovani, proprio perché non hanno vissuto certe epoche, vedono i miei film per quelle cose che altri non li avevano visti. Non so come dire, oggi sono venuto qui con un ragazzo che mi ha accompagnato, gli raccontavo Domani si balla, ma lui era interessato a quando sono nate le televisioni private, non mi ha domandato chi era Mariangela Melato o cosa facevamo di gag, mi voleva sapere come erano nate le televisioni private, e se uno guarda Domani si balla lo capisce. Ecco.
Grazie Maurizio.
Maurizio Nichetti, che come vi abbiamo già annunciato il 20, sabato 20, sarà in Piazza del Popolo a Pesaro, ma già a partire da oggi ogni giorno ci saranno alcune proiezioni dei suoi film. Parliamo di un altro film che è appena uscito, ma è da un po' che ci è capitato di parlarne anche in altre occasioni. Si intitola Le bambine. Le registe sono le sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani. Ne abbiamo parlato con loro. Prima ascoltiamo un brano tratto dal film di Steven Spielberg e poi parliamo delle bambine. Together, and tell me, boy, now wouldn't that be sweet? If I
Comunque quei due tizi uguali ti guardano sempre.
Sì, è vero, te ne sei accorto anche tu?
Che paura.
Cosa stai facendo?
Li combatto.
E perché?
Perché sono strani.
Anche io sono strana e anche Eva è strana.
Eva è bella.
Anche loro sono belli. Puoi essere bello solo se sei strano.
Allora sono anche un po' strana.
Sì, anche tu.
Va bene, allora anch'io sono strana, ma loro sono strani da mettere paura.
E io?
Parliamo del film Le bambine, delle sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani. Valentina qui ai nostri microfoni l'avevate già conosciuta per il film La timidezza delle chiome. Tra l'altro c'è anche un rimando, c'è un richiamo, poi però ci arriviamo. Intanto benvenute tutte e due a Radio Popolare.
Grazie. Ciao.
Grazie.
Io partirei dal contesto e l'ambientazione del film. Siamo verso la fine degli anni 90, tra l'altro il luogo non è preciso e definito, poi se volete raccontare dove avete girato, perché è veramente originale, cioè i luoghi sono particolarissimi, ed è una sorta di romanzo di formazione, perché poi al centro della storia sono tre bambine, una e poi altre due sorelle. Quindi la domanda mi viene abbastanza spontanea, cioè da dove arriva questa storia, se c'è qualcosa di voi?
Beh, c'è tantissimo di noi, direi, in questo film, nel senso che la storia delle bambine parte proprio dal racconto autobiografico, poi rivisitato in modo cinematografico, di un'estate che abbiamo vissuto durante la nostra infanzia, io, Nicole, e la nostra migliore amica Yuyu, a cui è dedicato il film. Per cui io ho avuto quest'idea di realizzare questo film e continuavo a stalkerare mia sorella chiedendole cosa ricordasse dell'estate del 1997. Poi mi sono resa conto che avevo proprio bisogno del suo punto di vista per raccontare questa storia in modo non documentaristico, chiaramente, però verosimile, perché poi i ricordi non sono mai precisi. Sono sfumati, cambiano nel tempo. Mi sono resa conto che avevo una mia prospettiva e lei una sua sugli eventi.
Anche perché ovviamente le tre protagoniste sono tre giovanissime attrici, anzi non so se sono alla loro prima esperienza, e anche le storie, allora, le storie che si raccontano non sono tutte così semplici e solari, ecco, soprattutto quelle della famiglia, evidentemente della vostra amica, mi verrebbe da pensare. Quanto avete elaborato e quanto raccontato davvero?
Che magari è meglio se ne rispondiamo una testa.
Esatto, Nicole, allora, mettere insieme anche proprio i vostri ricordi, mi sembra di capire, certo, che Linda sia la bambina, voi ovviamente le due sorelle nel film siete voi, sì, e Linda la bambina. Esatto. Una storia abbastanza pesante quella che viene raccontata, insomma è leggera perché l'atmosfera è leggera, ma la storia è forte. Quindi mi chiedevo quanto e quanto magari c'è anche di aspetto traumatico nei confronti di questa storia, se c'è stato un seguito, insomma, da questo punto di vista.
Certo, assolutamente. La storia che raccontiamo è vera e parla davvero di questo incontro in quest'estate del 1997. Noi abbiamo lavorato molto alla scrittura, io, Vale, anche la nostra sceneggiatrice Maria Sole Limodio, e diciamo sempre che è stata come una seduta terapeutica, solo che poi dopo abbiamo dovuto tornare in terapia. E quindi
per sempre,
sì, è stato
una condanna
esatto,
alla terapia eterna.
E quindi è stato sicuramente un modo anche per raccontare un'esperienza che è vissuta da noi bambine, è stata traumatica. Diciamo che la storia è sempre dal punto delle bambine, quindi in un certo senso c'è sempre anche un'inconsapevolezza dovuta proprio alla loro età. E questa è la storia di un coming of age, come dicevamo all'inizio, ma al contrario, quindi è la storia di queste due sorelle che insegnano a questa bambina Linda, che arriva nel quartiere con questa mamma strana, appunto a essere una bambina e quindi a non essere un'adulta, come invece è nel nostro film, e come spesso sono i bambini anche che hanno dei genitori con tossicodipendenze oppure dipendenze, ecco.
Chiarissimo, sì, poi appunto non volevo raccontare tanto, però mi sembra che questi elementi siano importanti. Ritorno un attimo al luogo in cui avete girato, il contesto e il luogo. Valentina, forse tocca a Valentina.
Sì, allora, abbiamo girato principalmente a Ferrara, nel senso che il film è proprio ambientato a Ferrara. In realtà la nostra storia poi è accaduta a Mantova, noi siamo di Mantova, però Ferrara ci sembrava uguale per tanti versi. C'è una città piena di zanzare.
Ah, già, è vero.
La mia moglie sarà felice, la Film Commission. E, no, è veramente molto simile, perché poi quando abbiamo fatto i primi sopralluoghi, io e Niki avevamo un rito che era quello di mandare le cartoline a nostra nonna da tutte le città d'Italia e del mondo, e quindi l'abbiamo mandata anche da Ferrara. Quindi siamo andate in tabaccheria a prendere questa cartolina e il tabaccaio ci ha detto: ma di dove siete che prendete la cartolina di Ferrara? Noi abbiamo detto di Mantova, e ci ha detto: ma cosa ci fate qui? Quelle città sono uguali. Ed è vero. Quindi abbiamo detto: va bene, allora abbiamo trovato la quadra, quindi quella è l'ambientazione. Però poi abbiamo girato, insomma, abbiamo avuto i contributi di tante regioni, per cui ci siamo trovate a dover gestire anche questi incastri di regioni, e abbiamo cercato di fare di necessità virtù. Spero che ci siamo riuscite, perché abbiamo girato in Emilia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Svizzera.
Caspita, sì, è vero, Svizzera, perché poi l'arrivo è dalla Svizzera. C'è anche un cast molto interessante, un po' teatrale, ci sono parecchie le attrici e gli attori che fanno parte di questo film e che fanno i genitori, naturalmente. Poi c'è Marco Bonadei, che è un amico, c'è Matteo Martani, che è il papà, c'è
Tina Donadio, che
sì,
fa la nonna.
Esatto,
veramente da Gomorra alla colazione.
Come mai avete fatto una scelta così drastica, mi verrebbe da dire, perché danno tantissimo al film, c'è questo aspetto molto teatrale che dà tantissimo al film.
Certo, ma allora partiamo dal presupposto che per noi, cioè, il fatto di fare il film con il cast, che è una cosa che adesso in Italia non si sa per quale motivo è richiestissima, per cui si fa un mega cast alla Otpetek, poi è proprio direttamente proporzionale al budget che si ha, è una richiesta più produttiva che artistica tante volte. Però nel nostro caso specifico noi volevamo che proprio i personaggi, gli attori fossero aderenti a ciò che avevamo scritto. E per esempio nel caso di Carlino, che è il babysitter queer delle bambine, Milutin Dapcevic proprio incarnava l'essenza di quello che era il nostro babysitter nella vita. Cioè è identico. Io e Nicola eravamo stupite. E per questa recitazione sopra le righe, che tu definisci teatrale, è un tipo di acting un po' surreale che proprio ricorda la dark comedy americana.
Sì, è vero, infatti.
Quindi un tipo di cinema che forse qui è poco visto, e io spero che venga compreso e amato.
Sì, poi c'è, ecco, Marianna Folli, che è anche nell'ultimo film di Albanese, che ha lavorato con Antonio Albanese, anche lei è molto particolare. E poi ci sono i vostri due pupilli, fratelli Israel, che c'erano già nella Timidezza delle Chiome. E anche loro sono incredibili, perché come li avete riconvinti a tornare a fare un film?
Allora, Benny e Josh in realtà non sono stati convinti,
obbligati,
loro volevano tantissimo fare parte di questo film, perché dicono sempre: oh, vogliamo rilavorare con te, vogliamo fare degli altri film, vogliamo fare delle altre cose, per cui loro lo davano un po' per scontato, perché poi loro hanno questa personalità prorompente, anche un po' arrogante, no, per certi versi, per cui in realtà quando gliel'abbiamo proposto stati felicissimi, ma noi avevamo bisogno di verificare se riuscissero a fare la memoria, cioè a lavorare su battuta, perché ovviamente Timidezza è un film, tu lo conosci bene Barbara, è un film che comunque è metà improvvisazione, metà recitato, è un ibrido tra un documentario e un film di finzione.
E poi è su di loro, per cui avevano più libertà probabilmente di azione.
Esattamente, quindi come abbiamo fatto? Gli abbiamo detto che dovevamo fare un provino, perché dovevano venire ai casting come tutti gli altri, nonostante avessero già lavorato con me nel film precedente. Quindi li abbiamo minacciati di prendere questi due gemelli inventati, che sono i gemelli Stussenberg, che gli abbiamo detto sono bravissimi, bellissimi, non potete capire, sarà dura vincere questa cosa contro di loro, per farli impegnare.
Fantastico, no, beh, devo dire dei metodi, però ha funzionato.
Impegno, infatti, sì, ha funzionato. Benjamin e Josh sono venuti col massimo impegno, hanno studiato tantissimo e hanno portato comunque il testo che questa volta era scritto, perché ci ricordiamo appunto che il documentario che ha fatto Vale non era scritto così com'è il nostro film, insomma, quindi hanno dovuto preparare delle parti ed è stato sfidante per loro, sono stati molto bravi.
Allora, il titolo è Le bambine, il film è passato al Festival di Locarno, adesso va a Sguardi Altrove e poi arriverà nelle sale. Valentina e Nicole Bertani, le sorelle Bertani, che ormai appunto questa cosa delle sorelle e fratelli al cinema funziona molto, fa molto squadra, quindi lavorerete ancora insieme o è stato solo un esperimento per questo film?
Noi abbiamo sempre lavorato insieme, non smetteremo mai, e credo che questa sia la risposta giusta. È da quando siamo nate che giochiamo e che collaboriamo, e anche dopo che abbiamo finito di studiare abbiamo sempre davvero collaborato insieme in diversi settori, quindi questa è la nostra prima
coregia.
Esatto, la nostra prima coregia, e ce ne saranno
altre. Però non
altre.
È di certo la nostra prima collaborazione, perché collaboriamo sempre in dei ruoli diversi, certo. E ci alterniamo, e quindi sarà così sempre.
Grazie, buona continuazione e buona uscita del film. Ciao.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao. E dopo il film Le bambine con Valentina e Nicole Bertani chiudiamo questa puntata di Chassis, che potete ritrovare in podcast sul sito di Radio Popolare, sul Instagram Barb Sorrentini o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Torniamo sabato prossimo. Buon cinema, buon fine settimana e un saluto da Barbara Sorrentini. Ciao.